Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è venerdì 26 aprile, sono le 8:10 e questa mattina siamo in collegamento con Arnaldo Vitangeli. Ciao Arnaldo.
Ciao Riccardo, un saluto a tutti.
E Barbara Balanzoni. Ciao Barbara, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Fa freddo Barbara?
Qua sì.
Anche cioè, qua.
C'ho anche la maglietta sotto quella tecnica alpinistica, eh. È freddo micidiale.
Però è il riscaldamento globale, acceso, ragazzi. Fa freddo perché c'è il riscaldamento.
Io il riscaldamento acceso,
È globale.
No, globale meno una stanza per risparmiare.
Vabbè, questo lo fanno
perché
un po' tutti.
Perché ha freddo, poi starnutisce, poverino.
Ma sei vicino al cane così ti scaldi, lo facevo spesso, non devi anche accendere il riscaldamento. Va bene ragazzi, iniziamo con questa diretta. Ieri è stata una giornata storica, come sempre, come ogni anno, giustamente. Infatti c'è stata la festa di San Marco, quindi evviva San Marco, ovviamente questo a Venezia. Per il resto dell'Italia invece, sai, c'è quella festa di nuovo... Festa di nuova occupazione anglosassone, com'è che si chiama? Che non mi ricordo più neanche. Festa della liberazione.
La festa dell'occupazione.
La festa
dell'occupazione. I nazi anglosassoni, sì.
Del piano con i nazi, che c'ha scritto News Guard l'altro giorno. Prima per Arnaldo, che ha detto che non esiste il cambiamento climatico dovuto dall'uomo. E prima stecca. La seconda, su di te Barbara.
Cioè?
È dichiarato che tutti gli ucraini sono nazisti. Mi fa scusi, la fonte è un po' più difficile.
Io la fonte te l'ho mandata, però
tu sì, ma lei come fa?
Ma è che non ci devi mettere insieme perché
vabbè, dai, io. Gli girerò questo screen allora direttamente.
Tutti questi tatuaggi,
Arnaldo.
Per ogni cosa nel linguaggio internazionale, ho il tatuaggio del San Marco, ho il tatuaggio della Z, ho il tatuaggio qua della decima, ho lo tatuaggio spartano, perché a ogni occasione tu hai tipo il gioiello da esibire, io ho il tatuaggio.
Meno male che la Boldrini non ci guarda, solo quelli di
io dice, speriamo di no, perché a quella è meglio perderla che trovarla, anche come spettatrice.
Ma il tribale che ti sei fatta a 14 anni, sicuramente sei che te lo sei fatta anche quello.
No, il tribale non vuol dire niente, quindi non l'ho fatto. Tribale. Tribale. Tribale l'anello al naso, l'orecchino che ti allarga il lobo. E poi salto come un etiope, no, come un africano, così come in Kenya.
E le mesh. Io mi ero fatto solo le mesh quando avevo 15 anni, infatti vorrei successo dopo. Allora, Arnaldo, iniziamo con questa puntata, per favore. Facciamo i seri.
Allora, io inizierei da una notizia di cui non ha parlato nessuno, incredibilmente. Noi ne abbiamo parlato sul puzzle, però stranamente è passata sotto un silenzio incredibilmente sospetto. Cioè, in buona sostanza, per una volta il governo italiano ne ha fatto una buona, nel senso che nel decreto sull'attuazione del PNRR, sulla sanità, eccetera, eccetera, in mezzo a tante cose più o meno discutibili, ce n'è una che mi è piaciuta molto, e cioè il fatto che l'Italia ha detto no al Green Pass globale. La cosa già di per sé è abbastanza sorprendente, perché sappiamo come questo governo sia assolutamente sdraiato rispetto ai poteri forti. Cioè, fino ad oggi il governo dei patrioti ha fatto tutto quello che le oligarchie transnazionali chiedevano per l'Italia. Incredibilmente però, per quello che riguarda il Green Pass globale, ha detto no. Ma la cosa ancora più strana, oltre a questo improvviso moto di indipendenza del governo, assolutamente sospetto secondo me, la cosa che mi ha stupito ancora di più è il fatto che non ne hanno parlato, nel senso, uno si aspetterebbe che tutte queste virostar, che Speranza, che Draghi, che tutta questa gente qui iniziasse a stracciarsi le vesti, a dire oddio, adesso moriremo.
Vabbè,
tutti
uno ce n'è.
Per...
Uno ce n'è.
Ricciardi, solo Ricciardi.
Ricciardi, Walter Ricciardi, amico della Barbara.
Sì, molto. Ma sì, però la cosa strana è che Ricciardi non hanno pubblicato la notizia, e hanno pubblicato il commento alla notizia di Ricciardi. L'unico che ha avuto che ne ha parlato e che ha avuto un minimo di eco mediatica. Per il resto, il silenzio assoluto. E io mi sono chiesto, ma come mai una cosa del genere? Calcolando che io ho visto quando hanno emanato il decreto, sulla 7 c'era Lili Gruber che insieme a un solito gruppetto di razzi femministe, eccetera, eccetera, faceva il diavolo a quattro, perché all'interno di questa legge è previsto anche che per quello che riguarda i consultori, per l'interruzione di questa è l'unica cosa di Enekronos, è l'unica che ha riportato il commento appunto di Ricciardi, ma senza riportare la notizia. Quindi quando io l'ho letto, ho detto, ma di che cosa sta parlando? E dalla Gruber parlavano del fatto che nei consultori adesso può entrare il terzo settore, quindi le associazioni, tra cui quindi anche Provita, che va lì a dire alle ragazze o alle donne che vogliono interrompere la gravidanza, che se è una questione di natura economica possono aiutarli, gli danno dei soldi, insomma, per un breve lasso di tempo, e su questo si è creata una polemica violentissima. E invece del Green Pass non ha parlato proprio nessuno. Allora mi sono domandato il perché. La risposta che mi sono dato è perché si vergognano, nel senso che ormai sono perfettamente consapevoli che al solo parlare di Green Pass la gente gli viene l'orticaria. Quindi da un lato il governo non voleva spingere troppo su questa questione per non creare polemiche, ma l'opposizione a sua volta, anziché cavalcare come avrebbe fatto, ma io penso anche soltanto l'anno scorso, fosse successo l'anno scorso, l'opposizione avrebbe detto questo governo populista, antiscientifico, ci porta dentro il Medioevo con la peste che tornerà a decimare l'Europa. Tutti zitti. Perché? Perché ormai sanno perfettamente che l'opinione pubblica, anche quegli scemi che ci dicevano che eravamo analfabeti funzionali, quelli che ci dicevano sputateli nel piatto, eccetera, eccetera, ormai hanno cambiato posizione, al punto che un'altra cosa di cui abbiamo parlato ieri è il fatto che stanno letteralmente distruggendo una quantità di dosi del siero spaventosa, perché non sanno che farsene, visto che nessuno più le vuole. In Australia ne hanno eliminate il 35% di tutte quelle comprate. In Europa, bruciati 4 miliardi di euro di dosi magiche. Ovviamente gliele abbiamo pagate, quindi loro stanno tranquilli. Però voglio dire, pensiamo cosa potevamo fare con 4 miliardi di euro di queste porcherie, oltre a tutti quegli altri
Pensavo di
che.
dosi, pensavo di dosi, Arnaldo. Ce l'avevamo a disposizione noi. Avanti.
In particolare, la Germania, se parliamo di numero di dosi, la Germania ha in questi giorni, in queste settimane, distrutto 85 milioni di dosi, cioè più della popolazione tedesca tutta insieme. Tra le altre cose, vi ricorderete all'epoca, quando erano nella fase Vannamarchi, vi ricordate Vannamarchi quando vendeva lo scioglipancia? Per fartelo comprare più in fretta, metteva un bel numero, 100, diceva abbiamo solo 100 scioglipancia, affrettatevi, e poi iniziava a calare il numero 98, 95, 92, poi quando arrivava a zero, arrivava la figlia Stefania che diceva ne abbiamo trovati altri 100 e ricominciava. Anche a noi ci hanno detto all'inizio, per creare l'effetto scarsità, che è fondamentale nel marketing, ci hanno detto affrettatevi perché non sappiamo se ci sono dosi per tutte, ce li stiamo litigando, il terzo mondo non riuscirà ad averle, soltanto l'Europa, ma dobbiamo competere noi contro i francesi, se no se le prendono loro, i tedeschi. Le abbiamo quelli che sciaguratamente non sono andate in corpo alle persone, sono state distrutte perché no, non era vero neanche questo, cioè non era vero neppure il fatto che ci fosse una qualche difficoltà a reperire queste porcherie. Ce n'era quanto se ne voleva, ma per spingere la gente a accaparrarsene il più presto possibile, ti dicevano: guarda che stanno finendo, proprio come Vannamarchi. L'unica differenza è che lo scioglipancia non avrà fatto dimagrire gli italiani, però non ha fatto manco i malori improvvisi. E soprattutto non l'hanno pagato con i soldi pubblici. Lo pagavano quelli che pensavano di poter prendere 2 giorni mangiando.
Sentiamo cosa dice Walter Ricciardi, Barbara, e facciamo anche due commenti sul perché di questo no dell'Italia. Considero molto grave quello che è successo ieri in Parlamento, con un voto che ha sancito come l'Italia sarà l'unico paese che non aderisce alla rete globale di sorveglianza sanitaria attraverso il no al cosiddetto Green Pass dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In questo modo verrà tagliata fuori da tutti i meccanismi informativi di controllo. Questo ci isola notevolmente nei già non facili tentativi di sorveglianza e di prevenzione sanitaria. Lo spiega all'ADN Crono Salute Walter Ricciardi, docente di igiene all'Università Cattolica di Roma, in merito al via libera al decreto PNRR che conteneva, tra le altre cose, anche la cancellazione della partecipazione al nostro paese al sistema di certificazione sanitaria digitale che l'OMS sta costruendo. Allora, Barbara, ovviamente noi li crediamo. Nel senso che se l'hanno detto lo fanno e manterranno la loro promessa, però c'è da dire, come tanti leggevo che stavano commentando, sì, ci sono anche le elezioni europee, questa legge può essere cambiata in futuro, io non lo so, prevedibile, tu Barbara, cosa dici?
Ma io tutto quello che esce da Ricciardi non lo considero nemmeno, infatti manco avevo letto un titolo ma non avevo letto nulla praticamente. Intanto perché se noi vogliamo guardare bene per entrare a Venezia adesso serve un Green Pass, un QR code che devono scaricare tutti, cioè fintamente agganciato ai 5 euro che tu devi pagare per determinati giorni, quindi non so, dal 25 aprile al 5 maggio e altre date che non sono tante, anche quelli che hanno un motivo per non pagare il green, questo ingresso, questo chiamato ticket, che però è funzionale a un QR code, quindi forze dell'ordine, chi lavora, chi c'è nato, bla bla bla, i residenti in Veneto, devono comunque, cosa vi ricorda, avere il QR code. Quindi noi dimentichiamo sempre cos'è il fine e cos'è il mezzo. Il fine è il QR code per poter vivere, il mezzo in questo caso è voler andare a visitare Venezia. Perché se non fosse questo il mezzo, tu faresti semplicemente, se vuoi mettere quei 5 euro, ammesso che sia una cosa corretta, tu metti cioè hai lo scontrino, hai che cavolo ne so, a che attesta il pagamento, ma non devi avere un QR code. Quindi questa storia del Green Pass, che attualmente pa cioè, parrebbe non legata più a una vaccinazione, ti può entrare come padulo con qualsiasi altra invenzione, perché oramai tutto, tu acquisti un libro universitario e inquadri il QR code che ti fa accedere ai contenuti digitali se ti registri sul sito, ad esempio. Qualunque cosa tu faccia, vuoi le istruzioni della lavatrice, inquadri il QR code, dai i dati e ti si apre come funzionerà la lavatrice quando devi mettere dentro i panni e poi tirarli via e ti dice che mentre la lavatrice va non ce li puoi mettere dentro. Quindi non, questa è una non notizia, nel senso che da un lato quello che dice Arnaldo, ok, è sicuramente vero che ben si stanno guardando tutti, ma da moltissimo tempo dal parlare di determinati temi. Questo l'abbiamo visto, ma questi temi non sono assolutamente stati eliminati dalla realtà fattuale, cioè tra quello che si dice, i proclami che si fanno e quello che in realtà poi accade nella vita, c'è un gap. Non si parla, ma ad esempio, è notizia di ieri, un mio amico ha purtroppo il bambino in terapia intensiva e per una situazione molto molto grave, se non accetta un determinato tipo di vaccinazione, hanno già minacciato da Borgo Trento, Verona, che faranno in modo di togliergli la potestà genitoriale. Considerate che i medici che minacciano i genitori di togliere la potestà genitoriale è diventata una minaccia normale. Il fatto che ci sia un giudice che senza capire un cazzo toglie la potestà genitoriale, pur non conoscendo i motivi sanitari, solo perché un qualche nazi medico dice questo genitore non è degno di essere genitore, non sono casi sporadici. Quindi non dobbiamo pensare che perché non si nomina la parola tessera vaccinale o qualsiasi altra cosa, allora questa metodica, questa dinamica non c'è. E infine, e voglio farvi questo riferimento perché poi mi dimentico, ieri stavo guardando su una rivista di aggiornamento per anestesisti e rianimatori, quindi nell'aggiornamento obbligatorio, che per quanto l'ho pubblicato ieri su Twitter, man mano che andavo avanti nel leggere, che ad esempio gli stati di confusione mentale, delirio delle persone ricoverate in terapia intensiva o anche semplicemente in ospedale, tra gli anziani con infezione o comunque semplicemente per essere ricoverati, è altissima questa incidenza, perché questo stato di alterazione mentale è praticamente una disfunzione d'organo, in questo caso dell'apparato cognitivo. Ebbene, il miglior modo per gestire questa cosa è la prevenzione, perché il trattamento ha comunque un risultato in efficacia minore. E anche i farmaci, non c'è un farmaco meglio degli altri, no? Però ce ne sono molte controindicati, che sono le famose benzodiazepine che i medici usano. Ma nella prevenzione, quindi per evitare di incappare in questa cosa, in questa situazione, in questa alterazione, la cosa fondamentale è la presenza e l'appoggio data dalla famiglia. Quindi, se voi pensate che negli ultimi anni, come ho sempre detto, i parenti sono stati tenuti fuori, e gli anziani sono stati isolati, ricordandogli in 3x2 che erano isolati. Gli stati di disidratazione, infezione acuiscono tantissimo questa cosa. le benzodiazepine acuiscono. Loro hanno tolto di mezzo ciò che poteva evitare l'insorgenza del delirium, hanno messo in atto le peggiori strategie per far peggiorare il delirium e hanno introdotto l'eutanasia. Quindi queste cose non si sono fermate al 2022-2023, continuano tutt'oggi. Quindi attenzione, non cadiamo nell'inganno di credere che perché non si dice in TV allora queste cose non esistono, perché oramai queste cose esistono e sono diventate la normalità. Quelle cose scomode, come avvenne nella medicina nazista, quando venne interrotto il programma, non venne interrotto il programma T4 di soppressione delle persone tedesche, non in giro, rom, ebrei, tedeschi inizialmente. Era perché la popolazione si era incazzata a morte contro Hitler, che era ritenuto il mandante, come in effetti era. Allora Hitler che cosa disse? Fatelo in sordina, io risulto estraneo, ma voi continuate senza fare pubblicità. E che qui cosa sta succedendo? Che se non vaccini tuo figlio ti tolgono la potestà genitoriale, la patria potestà vecchia per intenderci, e in ospedale si continuano a fare violenze psicologiche sui ricoverati e sulle famiglie. Stando più sotto profilo, non nominando più la questione sanitaria, ma portando avanti quello stesso identico progetto. È già tutto stato descritto nel libro I medici nazisti.
Non è una bella giornata oggi, Barbara. No,
Allora, cose stanno così,
ti ho
poi
appena detto,
sentiamo.
News Guard ci ha appena toccato, ci hanno fatto
Oh,
le
raga, ho
pulci. Sì,
capito, ma io ho detto semplicemente le cose come stanno e non ti censurano su queste
ma sei un
cose
po'
qui.
pessimista perché non è vero che in ogni caso è così, cioè nel senso che sta molto a chi c'è dall'altra parte, ovviamente sono persone che
No, no,
sanno
non hai
quello che
capito
fanno, sanno cosa fare, dall'altra parte ovviamente ci provano, però è un po' sottile secondo me la dinamica qui, cioè è molto
Insomma, ragazzi,
preoccupante. No, c'è
qualcosa
allora.
che non torna,
Voglio
ragazzi,
dire,
obiettivamente.
io per lavoro faccio solamente questa cosa qua, io non sto
Sì.
parlando per sentito dire, io sto parlando per quello che vedo. Le situazioni che io vedo negli ultimi anni non le ho mai viste prima. Allora, siccome da un po', perché dal 2015 che mi occupo professionalmente di queste cose, se dico che sta succedendo molto al nord, ma è perché sta succedendo, perché io non ho nessuna, cioè di venire qua a raccontare delle balle o raccontare una cosa che non è. A me non viene niente in tasca, però sto dicendo,
Ma non ho
guardate
detto
che
questo.
le cose stanno in un altro modo. Quindi se il messaggio è non ne parlano perché si vergognano, ok, ma io sto dicendo una cosa diversa. Non ne parlano, ma queste cose continuano ad accadere e non mi sto non mi, il punto non è la questione questo, perché l'obiettivo uno che era, ma non era l'unico.
Ma
Tutto
no, ma
il resto, che
certo.
era l'eutanasia, era la nazimedicina, per cui tu nel momento in cui non fai quello che ti dicono i medici come parente, ti fanno la segnalazione alla Procura della Repubblica o al giudice tutelare, questa è diventata una norma e non c'è neanche più bisogno di parlarne, perché il parlarne, qui sono d'accordo con voi prima, potrebbe scatenare delle reazioni epidermiche nelle persone, ma lo fanno, nessuno ne parla, ma lo continuano a fare. Questo è quello che io vedo.
Però Barbara, consideriamo che ci sono anche piani separati, nel senso che, allora, su quello che riguarda sia l'eutanasia che stanno cercando di far passare, non soltanto in Italia, anche e soprattutto nel Nord Europa e nel mondo anglosassone, e noi ci adeguiamo, come una scelta, diciamo, libera e assolutamente lecita. Stavo cercando adesso, mentre parlavi, non lo trovo più, ma c'era. Mi pare sul Corriere una notizia che riportata appunto come una cosa normale o addirittura buona di una ragazza di 37 anni che soffriva di depressione, quindi totalmente sana, appunto, che ha chiesto l'eutanasia, ha ottenuto l'eutanasia perché non era contenta e questo veniva riportato. Questo è un piano. Poi c'è il piano della sanità, il piano della, diciamo, anche proprio dell'estromissione della potestà genitoriale per tutti quei genitori che non si vogliono piegare a una narrazione delirante, cioè, è tutto vero. Però c'è un punto che cozza con tutto questo, per questo ne parliamo, perché è strano. dice l'europeo? Perché ci sono le europee? Ma anche così no, non regge, nel senso che se io, diciamo, facciamo l'esempio, io sono la Meloni, voglio prendere voti alle europee e quindi per il momento ti dico no, non ti preoccupare, non ci sarà il Green Pass globale. Aspetto che mi voti alle europee, 6 mesi dopo in silenzio lo approvo. In questo caso è l'inversione. Cioè, nel silenzio io ho detto no, e quegli altri nel silenzio lo hanno accettato. Cioè, se fosse una questione elettorale, tu la dovresti spingere. Poi salvo rimangiartela come hanno sempre fatto, perché
Verissimo
poi
questo,
in
verissimo.
questi casi che cosa fanno? Ti fanno vedere, ah, pensa a tutta quella immensa pagliacciata che fece il governo giallo-verde, cioè Lega 5 Stelle, quando ci fu la questione dello sforamento del deficit, che tra l'altro fu più basso poi alla fine di quello del governo Renzi che le aveva preceduti. Fecero a favore di telecamere una battaglia con quel buffone di Salvini che diceva noi non chiediamo la testa all'Europa finché si doveva votare. Una volta votato, nel silenzio si sono calati le braghe. La cosa strana è che in questo caso, solo su questo elemento, sono d'accordo che non è che abbiamo risolto i nostri problemi, sono sempre più gravi, li hai descritti benissimo, però su questo elemento qualcosa è successo. Quel qualcosa, secondo me, la spiegazione che io mi do, perché altrimenti è un fatto in controtendenza che non si spiega. E siccome non stiamo parlando di una cosa marginale che dice, vabbè, nelle pieghe delle leggi, degli emendamenti, delle cose gli è sfuggito, no, stiamo parlando di un progetto fondamentale per le elite, altro che i 5 euro di Venezia, tra le altre cose, una curiosità, io non ho questo tipo di formazione, ma a naso, da quel poco che ricordo io di diritto costituzionale, è incostituzionale che tu vieti l'accesso in una parte del territorio italiano ai cittadini italiani se non fanno determinate cose. A me risulta che non si può fare, ma lo fanno lo stesso e va bene. Però voglio dire, qui stiamo parlando di uno di quelli che erano i progetti di gestione globale più importanti, cioè il Green Pass globale dell'OMS, era un passo in avanti di proporzioni apocalittiche rispetto alla limitazione concertata a livello globale delle nostre libertà fondamentali. Che questo venga stralciato nel silenzio, senza che nessuno dica nulla, secondo me è molto strano. La motivazione che io mi sono dato è che loro facciano una sorta di misurazione della rabbia popolare e evitino di causare sentimenti che poi possano mettere a rischio il sistema stesso. Per fare un esempio, vi ricorderete quando uno degli obiettivi di tutta questa pantomima pandemica era quello di distruggere la piccola e media impresa per concentrare la ricchezza nelle grandi multinazionali che erano le uniche autorizzate a lavorare in una fase in cui invece tutti gli altri dovevano chiudere. Questa cosa era un obiettivo e veniva portato avanti in maniera molto coerente fino a quando non ci fu il movimento Io Apro, in cui fecero un casino enorme, e allora a quel punto, vista la reazione, tornarono velocemente indietro e iniziarono a dare dei sussidi, cioè fecero qualche cosa che non avevano affatto in mente di fare. Secondo me loro stanno valutando che la situazione è critica dal punto di vista del supporto o della tolleranza rispetto alle loro azioni. Prego.
Allora, prima di dare la voce a Barbara, il movimento Io Apro è durato un paio di settimane. Ci sono stati dei video, sono stati dei tormentoni pazzeschi, però erano molto localizzati. Poi la battaglia è stata cavalcata da alcuni della Lega. Io mi ricordo alcuni senatori che si facevano le foto all'interno degli ristoranti aperti. Dopodiché saranno arrivati sussidi, ma secondo me devono arrivare lo stesso per convincere tanti ristoratori. Ok, però si è fatto nulla di fatto cosmico.
Certo, però loro hanno
Su
cambiato
Barbara,
approccio.
invece, sì, sicuramente, ma con la mole di ristoranti sono in Italia, capito? Bastava così un minuto in cui tutti si mettevano d'accordo e non succedeva niente. Invece qui, per esempio, in Veneto c'era la gara a chi era più rigido e severo e più costante anche nel seguire poi le dinamiche che arrivano dall'alto. Cioè, davvero è stata una follia, secondo me. Su quello che diceva Barbara, io non dico che non abbia ragione, cioè questi sono casi che accadono purtroppo in tanti ospedali, però cerchiamo di svegliare e far capire alle persone che ci sono anche delle tecniche, delle modalità per bypassare certe dinamiche, e che poi alla fine della fiera ci sono delle persone lì dentro, quindi trovi quello che era come ristoratore veneto, hai capito, che vedeva l'ora di fare di seguire le regole. E poi c'è chi invece capisce la situazione del momento, quindi siamo in un profondo cambiamento, secondo me, a livello... Poi ci può avere un lato più ottimista, più pessimista. Barbara, dai, che passiamo all'altra notizia.
Allora, tanto il fatto che qui non si tratta di essere pessimisti o ottimisti, ma di essere realisti, io vi ricordo che la Meloni, la traditrice per antonomasia, sta appoggiando Draghi in Europa. E faccio una contestazione a Riccardo, ma la faccio a te come la faccio sempre a tutti, da questo punto di vista, perché io non sono d'accordo. Qui il problema non è assolutamente quello di risvegliare le coscienze, convincere le persone, cosa di cui a me non è mai fregato assolutamente nulla, perché se uno è sveglio, se è rincoglionito, punto. E soprattutto adesso che siamo nel 2024, non è più quel momento, non siamo più nel 2021, okay? In cui c'era da fare un'opera di persuasione perché i tempi imponevano quello. L'abbiamo fatta ampiamente. Indipendentemente, questo deve essere chiaro, Riccardo, indipendentemente da chi c'è dall'altra parte, cioè indipendentemente dal cittadino che sia rincoglionito o che sia smart, quello che succede oggi negli ospedali è qualcosa di gravissimo, ok? Non gliene frega un cazzo a nessuno se tu chiami l'avvocato, se tu chiami il tuo amico medico, anzi, nel momento in cui fai così, gli scateni una rabbia che la metà basta, ok? Quindi non è che devi dire, io non devo dare messaggi positivi, perché a me di dare messaggi positivi me ne frega un accidente, io non devo dare la pacca sulle spalle alle persone, non me ne frega niente, io non sono qua a fare la counselor o a fare quella che dà la spalla per piangere, non me ne è mai fregato niente, non l'ho fatto nel 21, mai più lo faccio adesso. Quando io metto in guardia, e come ho sempre fatto, quando metto in guardia perché vedo qualcosa che non va, siccome sono in una condizione per cui ho molta visuale, ho molta casistica e posso dire che quello che succede a Milano, a Ravenna e a Firenze sono tutte cose gravissime, io metto in guardia le persone per rendere noto ciò che nessuno rende noto. Poi dall'altra parte, allora io vi posso solo dire questo, che anche chi va dai carabinieri col paziente ricoverato a cui stanno facendo l'eutanasia, non succede un cazzo, ok? Quindi se proprio vogliamo dire quello che c'è da fare, non si può dire su YouTube, non si può, perché sennò veramente ci chiudono e ci arriva la Digos. Ma non è certamente con risvegliamo le coscienze, coscienze un paio di balle, perché non è più neanche quel momento. Anche gli altri lo sanno, che si è in un momento in cui possono fare quello che vogliono, e lo fanno a questo punto nel silenzio, perché non vai più su Twitter a dire i Novax sono delle merde che devono stare nelle fogne. Ok? Non c'è più bisogno neanche per loro di parlare queste cose. Quindi non vediamo il fatto che hanno detto Dio non passa il Green Pass, come dire adesso hanno paura, hanno capito. In parte sanno che non gli conviene, ma in parte non ne hanno bisogno, perché non pensiate che basta 100 giorni da Leoni al mio canale YouTube per fermare il progetto. Se il progetto si inceppa nell'OMS, un'altra cosa, a breve, siccome ce l'hanno già anticipato le varie veterinarie, e le varie biologhe a caschetto biondo, arriverà un altro bagolo, ok? Ma c'è stata una persona che mi ha scritto un messaggio su WhatsApp, uno che potremmo definire dei nostri, che mi ha già chiesto come si cura la prossima roba che uscirà. Che io ho detto, ma che se te hai bevuto? Cioè, cosa cazzo vuol dire come si cura? Dico, a parte che manco c'è, quando uscirà, perché la metteranno loro fuori, ci si penserà, ma è normale che un giornalista che è sempre stato da questa parte si venga a preoccupare dicendo dimmi già come devo curarmi per la prossima pandemia? Allora vogliamo dire veramente chi ha vinto o chi ha perso, quando ci hanno già detto arriverà una prossima pandemia? Serve forse in questo momento il Green Pass globale? Fai arrivare prima la prossima pandemia e verrai a dire che, stando ai dati settimanali al bollettino, allora se non fai 18 dosi del nuovo preparato tu non esci di casa e a sto punto non vai neanche più al supermercato. Cioè, siamo veramente, io dico a voi, risvegliatevi, perché se pensate che loro stanno calando quando c'è Draghi che deve diventare il prossimo Ursula, cioè io penserei a pensare di ottimismo o pessimismo, eh? Cioè, non è una questione di che mood ho questa mattina, si tratta di avere due occhi, due orecchie e soprattutto un sacco di documentazione a disposizione, quindi voi non illudetevi che basta essere ottimisti perché le cose vadano bene. Non è così. Fermo restando a margine tutta la questione militare e la corsa al riarmo, perché adesso anche i paesi baltici si stanno muovendo in determinate condizioni, tenete presente che in questo momento è lo scenario bellico che interessa di più e interessa molto di più dello scenario sanitario, perché tanto la prossima pandemia viene buttata fuori quando lo decidono loro e non c'è nessun tipo di controllo, l'abbiamo già visto nel 2020, ma parallelamente mi pare che sia più urgente la questione Italia come base di appoggio per tutta la NATO, paese completamente sacrificabile perché tanto non conta una fava. E tutti i movimenti militari che stanno avvenendo nel nord, nei paesi baltici, che stanno schierando nuovi Leopard, che cavolo ne so, e lo scenario medio orientale, che anche lì è tutta una fucina di nuovi movimenti. Quindi, cioè, che mi si venga a dire se sei pessimista, mi pare veramente, cioè, che mi vogliate prendere in giro, perché qui si tratta di avere veramente solo la capacità di guardare la realtà. Ho finito lo sfogo. Uff. È chiaro?
Sì, no, anche la nuova rubrica che faremo, dammi una lametta che mi taglio le vene, di Barbara
Ancora con sta
Balanzone.
Ma
storia?
non è,
Ancora
ma
con sta
ragazzi,
stupida lametta?
non è una questione di ottimismo o pessimismo, è una questione di analisi. Allora, quello che diceva Barbara adesso, secondo me, è il punto, cioè, c'è, qualcosa è successo, è indiscutibile, nel senso c'è un fatto che collide che non rientra in quello che è quello che noi ci dovremmo aspettare, e cioè appunto la questione del Green Pass globale, che era un progetto importantissimo e che a quanto pare inspiegabilmente per l'Italia non è andato. Qual è il punto? Non è che questo vuol dire adesso abbiamo risolto tutti i nostri problemi negli ospedali, finalmente ci sono persone che pensano alla nostra salute, Draghi andrà a fare lo spazzino mentre in Europa andrà qualcuno che veramente vuole il bene. No, è ovvio che non è così. Però perché questa cosa è successa? Noi ce la dobbiamo domandare. E secondo me la risposta è esattamente nelle osservazioni che ha fatto Barbara adesso sulla questione della guerra. Cioè, la situazione che si sta determinando è quella di un Occidente che sta venendo sconfitto all'interno di una guerra che ha provocato e che ha provocato nella convinzione che questo avrebbe rafforzato la sua posizione di leadership globale. Si sta verificando esattamente l'opposto. Cioè, la guerra è persa, è inutile che adesso faranno altri morti, cercheranno di dare colpi di coda, adesso stanno mandando i missili che secondo molti osservatori già c'erano, che possono colpire all'interno del territorio della Russia, cercheranno di danneggiare quanto più possibile le popolazioni civili. Ma al netto di tutto questo, la guerra è persa nella parte dell'Ucraina. E questo secondo me sta cambiando i loro piani. Io non credo minimamente che la Meloni di testa sua o Tajani o qualcuno di questi buffoni abbia detto no ai loro padroni anche solo su una singola cosa. Secondo me stanno rimodulando i loro piani. Ma questo secondo me è innegabile, perché nel momento in cui tu inizi una guerra come quella che hanno iniziato in Ucraina, nella convinzione che tu riuscirai a disarticolare la Russia, a spezzarla in diversi tronconi, a isolare e circondare con una serie di piccole Russie sottomesse alla NATO, isolare e circondare Cina, umiliarla con la questione di Taiwan e a quel punto mantenere una tua egemonia globale, e nulla di tutto questo succede, nulla di tutto questo succede, ti va esattamente all'opposto, anche gli altri progetti che stavi portando avanti ne risentono. Secondo me è questa la chiave per capire questo e altri elementi che vedremo, secondo me, nel futuro, che non ci torneranno. Ci sono tante cose che improvvisamente vengono trasformate, vengono messe in discussione, eccetera. Questo non vuol dire che siano cambiate le impostazioni di fondo di coloro che questi progetti hanno pensato, ma che evidentemente su più piani e per più ragioni incontrano delle difficoltà, incontrano delle resistenze, si trovano a non portare a casa il risultato che volevano. Tra le altre cose, non è, io non voglio vedere, cioè sì, io tendenzialmente vedo il bicchiere mezzo pieno, però ci sono elementi che sono incontestabilmente veri. Ad esempio, il fatto che questi distruggano le dosi perché non c'è un cane che le voglia più fare, quando fino a un anno e mezzo fa, ma c'era gente che corrompeva per poter... Io conosco persone che hanno pagato per saltare la fila, vi ricordate quando c'erano le fasce, prima quelli di 80, poi quelli di 70, eccetera, eccetera. Io conosco gente che ha pagato migliaia e migliaia di euro per poter passare davanti alla fila nella convinzione che in questo modo si salvava la vita. Secondo voi quanti ne sono rimaste di persone disposte a tirare fuori 4, 5, 10 mila euro per farsi il siero? Non lo vogliono più neanche gratis, lo devono buttare. E quindi, insomma, qualche cosa è cambiata. Secondo me bisogna avere un atteggiamento equilibrato. Non si deve né indugiare in un ottimismo per cui abbiamo già vinto, siamo tutti ormai pienamente consapevoli, eccetera, eccetera. Al tempo stesso, però, bisogna considerare, non si deve avere neanche un atteggiamento a prioristicamente pessimista, per cui tanto vincono loro, tanto non c'è niente da fare, tanto hanno già preparato tutto, perché non è che gli stia andando come... È vero che loro hanno progettato una serie di cose, ma tante gli stanno andando male, indiscutibilmente male, dalla guerra ai booster, a tutta una serie... È chiaro che poi loro cercheranno in tutti i modi di risolvere la questione con altre porcherie. Ce le aspettiamo, lo sappiamo, però al tempo stesso una serie di progetti gli sono esplosi in mano, e questa è una cosa che va sottolineata. Draghi che vogliono mandare alla Commissione europea, è vero, ma lo volevano anche fare Presidente della Repubblica, non che quello comunque lo volevano fare Presidente della Repubblica, non è Presidente della Repubblica, se l'è presa in saccoccia Draghi. E io sospetto che se la prenderà in saccoccia anche della Commissione europea. Vedremo.
Cominciano a essere in tanti, però, a darlo quasi per scontato. E c'è da dire, Barbara, che se hanno bisogno di lui, comunque non sono messi bene. Perché, sai, Draghi, come diceva qualcuno, tipo Davide Rossi, è un brand in certi sistemi. Su Draghi cosa dicono? Prodi, Draghi... In Unione Europea a volte serve una personalità ingombrante. Macron lancia Draghi, ma Meloni aspettiamo il voto. Tajani, la guida dell'Europa aspetta ancora un popolare. Draghi non è escluso. Commissione UE, questa Italia oggi, Draghi, Meloni frena, Tajani, presidenza al PPE. Allora Barbara, questo è un pericolo reale, concreto. Arnaldo dice che probabilmente... alla fine non verrà eletto. Secondo me, invece, stanno cercando di convincerci che sarà così.
Allora, io ribadisco una cosa. Io non ritengo che avere una feliciometro, e per cui tu dici questa cosa, prendo un po' di sabbietta che aumenta, come avere una clessidra, quanto è piena, quanto è vuoto, con i pro e con i contro. Io mi limito a fare, probabilmente male, però, un'analisi di quello che io vedo mettendo a sistema con tutto quello che è accaduto dal 2020 in poi, anche se bisognerebbe metterlo a sistema col 1945 in poi. Ma per questa premessa, solo per dire che cosa? Draghi potrebbe sia essere bruciarsi, perché quando tu fai poi questi nomi con troppo anticipo ottieni solo il fatto di bruciarli, può essere anche solo un messaggio mandato, come dire, guardate che c'è sempre questa carta che ci si può giocare e vedere se poi è spendibile, ma quello che anche qui non cambia ed è un fatto è che il cancro, ovvero l'Unione Europea, è un qualcosa che è lì e che è un cancro. Poi tu puoi aumentare o diminuire il grado di metastatizzazione, il grado di malignità, ma che sia un cancro e che quindi sia qualcosa di pericolosissimo che sta uccidendo in particolare l'Italia e che non faccia bene comunque a nessuno, tranne quelli a quei paesi che sono i veri pensatori e i veri progettatori dei progetti di distruzione degli altri, anche questo è un fatto innegabile. Quindi pensare che possa essere riconfermata la parrucca bionda di Ursula o messo un personaggio come Draghi, il programma che comunque si vuole mandare avanti è il medesimo, cambia solo lo speaker. È ovvio che effettivamente Draghi è un brand, nel senso di malignità al massimo livello dichiaratamente, perché nel momento in cui tu metti Draghi vuol dire che hai dichiarato guerra all'Italia per definizione. Ricordiamo che però fino a pochi mesi fa anche Ursula von der Katzen, che era considerata la nuova Goretti o Madre Teresa di Calcutta, che andava ovunque ad accompagnare Meloni, che non muoveva un dito se non c'aveva Ursula di fianco con lo stesso vestito, adesso naviga in brutte acque, parte indagata per la questione degli SMS e tutto quello che volete. Ma qui il problema è il fatto che non c'è nessuno in Italia, nessuno, che dice che il problema è l'Unione Europea e non chi sta alla Commissione. Si faceva una stanza su Twitter l'altra sera, dove partecipavano anche altre persone di cui ho grande stima, e appunto si diceva anche sul fatto di votare o non votare, e si puntava sul fatto di dire: ma tu cosa cavolo vai a votare quando comunque chi è votato, chi sta al Parlamento Europeo non può sfiduciare di fatto e neanche in teoria la Commissione Europea? Che senso ha mandare gente in Europa? Adesso ci troviamo la Salis per dar dell'immunità perché va a pestare gli ungheresi e poi si lamenta che è in carcere. Vannacci, che ha sempre detto no, non è vero per la Lega, e poi viene candidata alle europee per la Lega e non si capisce perché, comunque è uno che ha 15 dosi in corpo. Ma di cosa cazzo stiamo parlando? Ma anche qui, cioè, stare a discutere se va Draghi o se non va Draghi, certo è un fastidio, è come avere un emorroide, Draghi, pensare Draghi alla Commissione Europea, ma se Draghi non c'è fisicamente, chi comanda Draghi? Perché poi Draghi in Appedina è un peones, Draghi è sempre stato sopravvalutato, ma è un esecutore proprio materiale di ordini altrui. Quegli ordini saranno dati a un'altra persona, perché? Perché comunque in commissione ci andrà un altro persona, un altro fantoccio eterodiretto, se è Draghi, dà l'impressione che sia Draghi, dopo aver studiato tutta la notte le varie questioni, arriva la soluzione, non ti vaccini, ti ammali, muori, no? Anche quella mega puttanata per cui sarà ricordato nella storia. Ma cambia poco se è Draghi o se è un altro. La presa per il culo dell'Italia in effetti aumenta molto nel momento in cui vai Draghi, perché se tu vuoi premiare una persona che dovrebbe essere in carcere, è evidente che poi la metti alla Commissione Europea, te lo sbattono proprio in faccia, ma non cambierebbe comunque. Quindi anche qua, ma sei pessimista? No, sono realista, anche perché il mio umore personale nella mia vita, il mio umore non dipende dalla geopolitica, il mio umore non dipende da quello che succede al di fuori, anche perché se io devo dire a qualcuno fottiti, lo dico, se devo fare le mie battaglie le faccio, e non è che io ho i momenti di depressione io. Ma mi sembra anche stupido pensare di dover gioire per cose banali come il fatto che non c'è il Green Pass dell'OMS, ma se anche ci fosse stato il Green Pass dell'OMS, se ne andavano a fanculo uguale per quanto riguarda me. La mia vita è indipendente dal Green Pass dell'OMS, è dito medio in ogni caso. Anche qui sono stata abbastanza chiara, mi pare.
Peccato che Arnaldo non possa tirare fuori il gattino per addolcirlo un po', perché non sei a Roma, mi sembra.
No, ma
Potassino.
il gattino
Scusa, è
c'è,
Draghi che li manda.
ovviamente. Cercalo,
Sì,
cercalo.
No, sta al piano di sotto il gatto.
Ah,
Anzi,
ok. Mandavo le infatti.
adesso ne abbiamo quattro e due cani qui. Quindi, insomma, ci sta varietà di quadrupedi. Sulla questione della Commissione europea sono assolutamente d'accordo. La von der Leyen è notoriamente una mentecatta. Quando è stata ministro della difesa in Germania, lei non era, era considerata, questo mi dicono fonti attendibili, dall'esercito tedesco, dagli alti ufficiali, eccetera, eccetera, una perfetta idiota, cioè una che non era in grado di intendere e di volere in buona sostanza. E questo non è per nulla strano, nel senso che non sono esattamente come a livello nazionale, non sono i singoli nomi che magari su cui si creano quelle contrapposizioni, quei fan da un lato, quei detrattori dall'altro, che fanno la minima differenza. Pensiamo che noi, appunto, in Italia siamo passati da Presidente del Consiglio Draghi a Presidente del Consiglio Meloni, che sulla carta dovevano essere due opzioni sideralmente lontane, fanno esattamente la stessa cosa. A maggior ragione nella Commissione europea, dove esistono meccanismi ancora meno trasparenti a livello di gestione. Quindi la presenza in sé di Draghi o della von der Leyen o di altri possibili candidati che magari adesso noi non conosciamo, come non conosciamo la von der Leyen? Chi conosceva la von der Leyen prima che andasse alla Commissione europea? Nessuno. Quindi il problema sicuramente non è quello, il problema non è il nome che ci fanno vedere o il personaggio che ci fanno vedere. Draghi è un brand, cioè Draghi rappresenta come dire, una sorta di idea di destino comune per l'Unione Europea. Non, in questo senso la differenza è di immagine, cioè se va Draghi c'è un effetto che però fondamentalmente vale più per gli italiani che non all'estero, ma dà un'idea di passi avanti verso cessione di sovranità, cosa che non avviene a livello di percezione se invece va qualcuno meno conosciuto, qualcuno meno identificato come il salvatore dell'euro. Però nella sostanza non cambia assolutamente nulla. Cioè, se che vada l'uno o che vada l'altro, gli equilibri non cambiano, è una questione semplicemente di immagine e di percezione. Però continuo a dire, secondo me ci sono una serie di cose che si stanno muovendo molto velocemente, in maniera imprevedibile, il che vuol dire che può andare anche tutto molto peggio di come ce l'eravamo immaginato, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti bellici, o può andare molto meglio, dipende, ma stanno cambiando tantissime cose a una velocità inaspettata. Io fino a 3-4 anni fa, fino a prima del Covid, tendenzialmente avevo un'idea molto chiara di quello che sarebbe successo e era sempre così, perché le dinamiche erano chiare, erano lineari ed erano facilmente prevedibili. Cioè, tu sapevi bene o male cosa sarebbe avvenuto 1, 2, a 3 anni di distanza. Adesso diventa molto più difficile fare delle previsioni perché le cose vanno in maniera letteralmente imprevedibile. È come se il mondo fosse entrato in una fase di accelerazione. Avete presente quando nel lotto, credo che sia, c'è cioè quella sfera dove ci sono le palline che girano, girano, girano e ne esce una. Io vedo una situazione di questo tipo in cui possono accadere una serie di cose inimmaginabili e ci sono tutta una serie di elementi, sia quelli difficilmente comprensibili come la questione del Green Pass, sia altre cose che appaiono apparentemente inspiegabili, come ad esempio la Francia che adesso spinge, spinge, spinge apparentemente per andare in guerra con la Russia a livello europeo. Perché succede una cosa del genere? La Francia era un paese che storicamente si era sempre opposto all'egemonia della NATO, è uscita dalla NATO in certe fasi, è stato un paese che non tanto tempo fa, nel 2003, si era scontrata violentissimamente con gli Stati Uniti per la guerra in Iraq, perché la Francia arrivò a minacciare il veto e ora improvvisamente sono più atlantisti degli Stati Uniti. Qual è il punto? È che sono in ginocchio economicamente. Anche la questione economica, di cui non si parla, sta causando un rimescolamento delle carte a una velocità che io non avevo mai visto. La Germania, dati di recentissimi, la Germania adesso sta pagando, è il paese al mondo che paga l'energia al prezzo più alto. Questo significa che la potente macchina industriale tedesca, su cui si è creato un equilibrio, perché l'equilibrio era che i tedeschi drenavano, grazie all'euro, risorse dal Sud Europa, in particolare dall'Italia e da altri paesi del Sud Europa, prendendosi una moneta sottovalutata rispetto al marco, e con il gas russo loro facevano dumping produttivo e accumulavano un surplus maggiore in proporzione di quello della Cina. È finito. E questo era uno degli elementi fondamentali della globalizzazione e anche di quella costruzione europea di cui von der Leyen, Draghi, eccetera, eccetera, sono semplicemente i volti, ma non i motori. Questa roba è finita dalla mattina alla sera con la distruzione di Nord Stream 2 e con le sanzioni al gas russo. Noi entriamo in uno scenario totalmente diverso e completamente imprevedibile. E quindi tante cose stanno cambiando e ma a livello proprio da settimana a settimana, e diventa complicato fare analisi e capire dove si andrà, perché secondo me non lo sanno neanche loro. Cioè, sono sicuro che da qui a 3 anni il mondo in cui noi vivremo sarà radicalmente diverso da quello in cui viviamo oggi. E ho il sospetto che se prima questi cambiamenti erano gestiti dalle elite globali, erano provocati, seguiti, gestiti e controllati, ora non controllano più niente. Perseguono degli obiettivi, qualcuno gli va bene, qualcuno gli va male, ma la situazione ormai è totalmente fuori controllo per tutti gli attori globali e internazionali.
2 minuti, Barbara, prendiamo in chiusura.
Sì, anche meno. L'altro grandissimo, enorme, spigolosissimo problema è l'intelligenza artificiale, cioè questa mostruosità, perché è usata male, che porterà da un lato a rendere ancora più instabili gli scenari, perché distinguere tra quello che è verità e quello che è finzione a questo punto diventerà complicato oggettivamente. E dall'altro, quando l'intelligenza artificiale, come già sta accadendo, e il metaverso, quell'accidente che è, verrà proposto, perché già lo è, nelle scuole, noi avremo tutte le generazioni future che non avranno più la capacità di comprendere alcunché, perché si inibirà, grazie all'intelligenza artificiale, la comprensione delle cose. E perché questo è il vero obiettivo: rendere le persone completamente dipendenti anche per i ragionamenti, ovvero non insegnare a ragionare, e quindi in previsione le nuove masse, vero, le elite, le vecchie elite stanno per entrare in crisi, ok, ma le nuove generazioni saranno perfettamente manipolabili grazie all'intelligenza artificiale. E a quel punto le elite in crisi potranno di nuovo rialzare la testa, perché avranno davanti una platea di ebeti.
Infatti, l'ultima notizia che volevo leggere era proprio sulla generazione Z, ma a questo punto, dai, andiamo avanti.
Ma anche quelle dopo la Z, cioè la Z.
Chissà, intanto. Va bene, già te lo fanno capire dal nome. Un attimo solo. Ecco, sono ripartito. C'è stato un interessante incontro venerdì scorso alla biblioteca di Villa Quadrio a Sondrio, proposta da Valtellina Lavoro. Sul tavolo il tema dell'approccio alle professioni dei giovani nati dal 95 al 2010 è diverso rispetto a quello dei coetanei degli anni 70 e 80 e dovrà coincidere con l'aumento della capacità di ascolto reciproca. Generazione Z era GX nel convegno sul mondo del lavoro. Ce ne sono stati parecchi nelle ultime settimane, questi convegni, e l'idea che ti sei fatto tu, Arnaldo, di questi ragazzi che vivono ovviamente i social network fanno parte, cioè sono loro organo in più, un add-on che gli hanno creato, come verranno poi inseriti e quale mondo del lavoro ci sarà. Ovviamente siamo in chiusura, quindi 3 minuti tu Arnaldo, 3 minuti Barbara.
È difficile dirlo perché non sappiamo quale mondo ci sarà, anche questa questione dell'intelligenza artificiale noi l'abbiamo sempre messa all'interno di un quadro. Questo quadro era del dominio dell'Occidente, quindi del controllo dell'elite occidentale sui popoli occidentali, e poi attraverso la NATO, attraverso la globalizzazione, attraverso le multinazionali, attraverso tutta una serie di strumenti, anche il controllo di quello che viene definito sud globale del mondo. Secondo me noi dobbiamo anche farci passare un po' questa visione, diciamo, in cui noi siamo il centro del mondo, per cui quello che avviene in Europa, quello che avviene negli Stati Uniti è fondamentale, perché alla fine noi europei ormai, se fino a qualche decennio fa eravamo, gli occidentali in generale, di gran lunga i padroni di questo mondo, non lo siamo più, ormai siamo demograficamente in crollo verticale, economicamente in disastro epocale, militarmente stiamo perdendo la guerra. Questo fatto, secondo me, anche per quello che riguarda le nuove generazioni, il rincoglionimento dei ragazzi, non è più quello il punto, perché se negli anni 70 era essenziale, per esempio attraverso l'eroina, attraverso tutta una serie di forme di ingegneria sociale, neutralizzare i giovani occidentali, perché era nelle loro mani il destino del mondo, non è più così, si dovrebbero preoccupare di più di altre popolazioni. A me quello che spaventa, quello che preoccupa è la Cina, nel senso che della Cina noi sappiamo poco. Che cosa vogliano realmente fare i cinesi? Noi non lo sappiamo. In che rapporti siano con le elite occidentali, globaliste? No, in realtà non lo sappiamo, perché la globalizzazione è venuta grazie a una collaborazione tra le elite occidentali e la Cina. Adesso si è spezzata, ma i cinesi cosa vogliono fare realmente? I russi lo sappiamo. I russi vogliono portare a un mondo multipolare. Tutto sommato sono abbastanza vicini alle nostre istanze, cioè i russi vogliono un mondo multipolare con sfere di influenza in cui le potenze trattano, discutono e non si combattono, in cui l'identità, la religione, la storia vengano tutelate e quindi un mondo tutto sommato in cui in qualche misura possiamo riconoscerci. Quello che vogliono le elite occidentali globaliste lo sappiamo, ma stanno perdendo. Quello che vogliono i cinesi, lo sappiamo, quello che vogliono gli indiani, chi comanda?
Guarda, c'è un video che sta girando, che ci hanno segnalato, in cui in Cina sono riusciti ad addestrare dei lupi per uno spettacolo. Allora, a me è venuto in mente Barbara Balanzoni, nel senso che tutto è possibile.
Dei lupi?
Sì, mi è venuto in mente Leonida.
No, sono dei lupi rincoglioniti che sono cresciuti con l'intelligenza artificiale, perché un lupo normale non si addestra.
Eccolo.
Quindi anche il lupo è rincoglionito. D'altra parte, comunque, non sottovalutiamo una cosa, perché anche sugli animali noi possiamo vedere l'influsso dell'uomo, cioè se come tu cresci un cane può farlo diventare un cane che obbedisce o un cane cretino. Siccome il cane cretino raramente esiste, è proprio una grande eccezione, se il potere della dell'imprinting che dà un uomo su un cane ti può far cambiare completamente un cane, fermo restando comunque sui tratti identificativi, che quelli sono quelli caratteriali che puoi modulare ma non cambiare del tutto. Se avete presente anche i pastori belgi, qual è il plurale di belgi? Oh, scusate, non lo so.
Venga.
Beh, vabbè, quelli lì che sono dei cani che usano le forze speciali perché sono veramente delle macchine da combattimento, anche lì tu immagina cosa puoi fare sui bambini della razza umana, cioè che cosa tu, sia nel bene che nel male, quindi indipendentemente da quello che sarà il mondo fra 20 anni, tu puoi avere una certezza di avere i 20enni che sono nati adesso dei perfetti imbecilli, perché basta inibirgli le connessioni mentali, lo sviluppo del sistema neurologico e cognitivo, quindi renderli praticamente di fatto degli emeriti idioti, non ci vuole tanto perché è molto più difficile far diventare persone ragionanti, no? Quindi a questo punto, indipendentemente da quello che accadrà, tu avrai una massa di giovani manipolabili e a quel punto il tuo problema di elite tra 20 anni sarà già per il 50% risolto, perché qualunque scelta tu farai avrai la massa di rincoglioniti con i relativi animali rincoglioniti. Ma però quei lupi vanno liberati, Dio santo, eh? Non si può mica vedere sta cosa che c'è il lupo col tutù che ti fa il balletto, eh? Dove
Grazie
stanno?
mille
Dove
Barbara.
stanno
Bene,
gli animali?
bene.
Sentiamo.
Pubblico.
Prego.
Stanno tutti bene, stanno tutti bene. I nostri
No,
animaletti.
dicevo, mi sembrava che i lupi stessero sbranando il pubblico a me.
Ma
No.
magari.
No, era un effetto voluto,
Magari.
penso, però nessuno lo sapeva. Comunque il galletto oggi, mentre parlava Barbara, continuava a cantare. New
Tre
Entry.
volte?
Eh sì.
Hai un galletto?
Ragazzi,
Devo
grazie
farmi
mille.
impennare 30 denari,
Sì,
eh?
perché il galletto mette disciplina alle galline, le fa entrare, le fa uscire, è essenziale, insomma. Patriarcato.
Fa ruolo del coso,
Il patriarcato dei galletti.
lo sfruttatore delle galline, il pappone.
Il pappone. Va bene, con questa
Border
perla è
Collie dei
tutto, ragazzi.
papponi.
Ecco. Buon fine
Ma figura
settimana, siamo lunedì mattina.
ibrida! Oh raga, devo andare a ripassare il plurale italiano, che figura!
Vabbè, dai, succede. Ci vediamo alle 8 lunedì. Forza
Ciao a tutti!
Leonesse,
Ciao!
forza Leoni.
Just walk this way to the dawn of the night. Wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find. There's a job on the dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning star.
We'll